Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio, 14.07 inizia lo spazio che Rete 1 dedica ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alla storia, alle memorie, a tutto quello che, alle voci che tornano attraversando il tempo, che tornano a parlarci magari in modo diverso o a seconda delle fasi della nostra vita in cui le recepiamo e le viviamo. Naturalmente, se aveste voglia, potete condividere con noi allo 076 321 1113 le emozioni, i ricordi, le memorie vostre legate alle clip che manderemo in onda, alle voci che manderemo in onda. Come d'abitudine la musica è sempre padrona, questa è Rete 1 e quindi non può essere altrimenti. Lui è Paul Simon e questo è 50 modi per lasciare il tuo fidanzato, il tuo amante. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just hop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key. A new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Addirittura 1975, quindi questo brano ha più di 50 anni e è un brano che effettivamente unisce ironia e introspezione, come dicevo, 50 ways to leave your lover, 5 modi per, insomma, troncare una relazione, e lui era Paul Simon. 5 di maggio, andiamo al 5 di maggio 1821 e io penso che ciascuno di noi ricordi Ehi fu siccome immobile. Poi io mi fermo, vado avanti con dato il mortal sospiro. Però ricordiamo la poesia, l'ode scritta in 3 giorni da Alessandro Manzoni quando a Sant'Elena si spense il 5 di maggio 1821 Napoleone Bonaparte. Lo rievoca per noi nel 2008. E questo, cioè, è la clip che abbiamo tutto, è tutto compreso nella sigla. Comunque, chi lo fa è il redattore che ha creato questo Dentro le cose nel 2008 era Marco Martucci.
Dentro le cose.
Ehi fu
siccome immobile, dato il mortal sospiro, e mi fermo qui. Chi mi ascolta potrà, se lo desidera, continuare a recitare questo celeberrimo inno, una delle più grandi liriche di tutta la letteratura italiana, come ebbe a dire Dino Provenzal nell'antologia della metà degli anni 50, che ancora gelosamente conservo. Alessandro Manzoni compose questo grande inno nel 1821, quando venne a sapere, dopo oltre 2 mesi, che il 5 maggio era morto Napoleone. E così la conosciamo, questa lirica, con il suo titolo, Il 5 maggio. Siamo in maggio, penserà qualcuno, e magari crederà che vi parli di Napoleone per questo motivo. In realtà si tratta di altra cosa, e il fatto di essere in maggio semmai aggiunge attualità alla notizia che mi è capitato di leggere in questi giorni. Napoleone, come ben si sa, era morto in esilio sull'isola di Sant'Elena, in un angolo quasi dimenticato del pianeta. Era morto ancor giovane, a 51 anni, e sulle cause del decesso nacquero ben presto dubbi e controversie. Accanto alla causa ufficiale, un tumore allo stomaco, s'affacciarono altre ipotesi, fra le quali l'avvelenamento. Napoleone sarebbe stato ucciso a Sant'Elena dalle guardie che gli avrebbero somministrato dell'arsenico. I risultati di una recentissima ricerca avrebbero smentito questa ipotesi. Un nuovo meticoloso esame tossicologico ha dimostrato che Napoleone non è stato ucciso con l'arsenico. I ricercatori hanno infatti potuto dimostrare che non c'è evidenza per un significativo aumento dei livelli di arsenico nei capelli di Napoleone durante gli ultimi anni della sua vita. Le analisi sono state effettuate a Pavia dalle sezioni di Milano Bicocca e di Pavia dell'Istituto Nazionale Italiano di Fisica Nucleare, usando un metodo moderno, non distruttivo e altamente preciso, un metodo nucleare, l'attivazione neutronica, che consente di individuare fino a un atomo di arsenico in mezzo a 1 miliardo di altri atomi. Il metodo di attivazione neutronica non è nuovissimo, è usato da tempo anche nelle scienze forensi, per i casi di avvelenamento, per esempio, e fu già usato sui capelli di Napoleone diversi anni or sono, ma senza risultati di rilievo. Ora invece si è proceduto diversamente. Vediamo come. Si è adoperato un piccolo reattore nucleare all'Università di Pavia, utilizzato a soli scopi di ricerca, per indagare con grande precisione sui capelli di Napoleone. Ma, e questa è la grande novità, non soltanto. Infatti, si sono analizzati campioni di capelli di diverso tipo, prelevati da Napoleone ancora fanciullo in Corsica, poi durante il suo esilio all'Elba, a Sant'Elena il giorno della morte e il giorno successivo. Ma non è tutto. Sono stati sottoposti ad attenta analisi anche capelli del figlio di Napoleone, risalenti a diversi anni, e anche della moglie Giuseppina. I campioni dei capelli provenivano da diversi musei. Insieme a questi capelli antichi sono stati esaminati anche capelli di persone attualmente viventi. I risultati sono stati molto interessanti e soprattutto sorprendenti. Vediamo come mai. Innanzitutto è stato trovato arsenico in tutti i capelli e fin qui c'era da aspettarselo. La prima novità è stata che il livello di arsenico in tutti i capelli di 2 secoli or sono supera di ben 100 volte il valore medio nei capelli di oggi. Insomma, l'ambiente di vita all'inizio dell'Ottocento portava ad assumere quantità di arsenico decisamente più elevate rispetto ad oggi. La seconda novità è ancora più interessante. Non è stata riscontrata differenza significativa fra i livelli di arsenico nei capelli di Napoleone ancora ragazzo e quelli degli ultimi giorni a Sant'Elena. Nell'ultimo periodo della vita di Napoleone non c'è stato un aumento di arsenico tale da essere causato da avvelenamento criminale intenzionale. Dunque, per i tossicologi che hanno partecipato alla ricerca, i risultati smentiscono l'ipotesi di morte per avvelenamento o perlomeno la ritengono poco probabile. Cosa sia successo con Napoleone negli ultimi tempi a Sant'Elena ancora non sappiamo con certezza ed è forse giusto che rimanga un alone di mistero. Di certo questa ricerca ha evidenziato quanto la fisica nucleare, insieme alle altre scienze, possa contribuire in campi apparentemente tanto disparati e lontani da essa, come la storia, la criminologia, la tossicologia e la medicina. Insomma, la scienza, pur spezzettata, e non potrebbe essere altrimenti, nelle sue sempre più numerose specializzazioni, è un tutt'uno frutto dell'intelligenza e dell'ingegno umano in tutte le loro espressioni.
lettura collaterale causata dal 5 di maggio, cioè la data della morte di Napoleone nel 1821. Questo era Marco Martucci, che nel 2008 ci parlava dell'analisi dei capelli di Napoleone. Noi sappiamo che il corpo di Napoleone fu riportato a Parigi soltanto nel 1840 e oggi riposa a Les Invalides. Due secoli dopo, effettivamente è una figura ancora divisiva. Per alcuni è un genio militare e per altri è un uomo che ha trascinato l'Europa in guerre devastanti. Adesso lui, e lui è Biagio Antonacci, anche in questo caso è una ballata e ce l'ascoltiamo e godiamo. 14:17.
Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno. Ma se io, se lei, se io, se lei. Se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno e il valore, se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare qualcosa in più. Facendo bene l'amore, sono contento, ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno. Se io, se lei, se io, quando tutto finisce, c'è sempre chi chiude la porta, chi invece sta male. Se lei, che ha sbagliato alla fine, non conta, conta solo che adesso non so più chi sei. Facendo bene l'amore, sono contento, ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno. Se io, se thank you.
con chi sei.
Un momento molto, possiamo definire un momento intimista, di Biagio Antonacci. E questa canzone era del 1900, aspettate che ho perso il momento, e del 1994, quindi anche lei ha il suo bel tempo. Dunque, celebriamo un grandissimo, allora io lo definisco grande attore perché nonostante abbia recitato in tantissimi film, io me lo ricordo in due in particolare, con Rita Hayworth in Sangue e Arena, ed è la scena in cui lei si sta pettinando i capelli e poi li tira su ed è incredibile, e poi ancora con Marlene Dietrich in Testimone d'accusa, lui e il marito che insomma lavora, è una specie di legal thriller antesignano del 1952. Insomma, Tyrone Power purtroppo si è spento per un infarto in giovanissima età, a soli 44 anni, ma sarebbe potuto diventare molto più di quello che diventò, nonostante sia certamente uno dei grandi divi della Hollywood classica. Lo riascoltiamo. Ah, era nato oggi, nel 1919.
Quello che avete ascoltato è un breve frammento di una mia lunga intervista a Tyrone Power nel 1957, quando venne in Europa per presentare il suo ultimo film, La Settima Onda. Tyrone Power, il bellissimo di Hollywood, di una bellezza classica e penetrante che, unita al suo smagliante sorriso da divo del muto, lo condannarono ingiustamente ai ruoli che un tempo erano stati di Rodolfo Valentino. A vestire cioè con una certa riluttanza i costumi dei film d'avventura e del melodramma romantico in spettacolari e memorabili superproduzioni. L'incendio di Chicago, quando debuttò nel 1937, Il segno di Zorro del 40, Sangue e Arena del 41, Il cigno nero del 1942, interpretò anche molti personaggi meno roboanti come Testimone d'accusa nel Corriere diplomatico, Il filo del rasoio tratto dall'omonimo romanzo di William Summers Morgan. Forse la sua migliore performance accanto alla seducente Joan Tierney. Ma difficilmente, scorrendo il lungo elenco di film da lui interpretati, troverete il capolavoro che lascia un segno inconfondibile. La colpa non fu sua. Non ebbe mai la fortuna di capitare tra le mani di un grande regista che riuscisse a liberarlo dai suoi ruoli eroici, superficiali, stereotipati, dei quali era rimasto prigioniero sin dagli inizi della sua carriera hollywoodiana. «Sono deluso dal cinema», mi confessò una volta. «Sono nato per il palcoscenico e voglio tornare al teatro, da dove provengo, e non soltanto come attore, ma anche come regista». Ma ascoltiamo insieme ancora un brano nella mia intervista a Tyrone Power.
E qual è il prossimo lavoro suo, Mr. Power?
Il prossimo lavoro? Ritorno in maggio, aprile-maggio, a California, per cominciare un lavoro, un film, come si chiama? Witness for the Prosecution, con Marlene Dietrich, Charles Laughton, regista Billy Wilder.
Dopo Milano dove andrà?
Dopo Milano a San Moritz, mia bambina, a San Moritz, sì.
Senta, signor Paolo, l'ultima domanda, indiscretissima questa volta. Lei sa già cosa voglio dire.
I know what you're going to ask if I'm going to get married.
Ecco, precisamente, se ha intenzione di sposarsi ancora.
Mai.
Sicuramente?
Mai. No.
Perché dice questo?
Adesso... twice is enough.
Ah, ho capito. Due volte bastano. Lo ringraziamo per la sua intervista. Arrivederci.
Arrivederci e grazie.
Tyrone Power, il bellissimo, ultimo dei grandi affascinanti divi di una Hollywood che andava scomparendo, morì in Spagna nel 1958, colpito da un infarto, mentre era impegnato in un duello sul set del film Salomone e la regina di Saba. Aveva appena 44 anni, non fece in tempo a far conoscere al pubblico le sue vere doti di attore e alla figlia Romina il suo amore di padre.
Questo era Luca Liguori nel 2008, in una trasmissione dedicata ai grandi divi di Hollywood. Abbiamo sentito Tyrone Power nell'intervista che lui aveva fatto nel 57, che ti dice sì sì, due è sufficiente. In realtà poi da lì in avanti si sposerà una terza volta.
Tracce.
Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi: ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, cos'è? cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
Le cose in comune, Daniele Silvestri, questo era il suo brano d'esordio 1995, veramente carino. Dunque, adesso ci occupiamo del 5 di maggio, proprio del 5 de maio, chiedo scusa se la pronuncia non è perfetta, il 5 de maio, cioè è una data che viene festeggiata prevalentemente negli Stati Uniti, anche se in realtà ricorda una battaglia avvenuta in Messico, cioè una battaglia avvenuta nel 1862 in cui i messicani hanno sconfitto a sorpresa le truppe francesi di Napoleone III. In Messico non è una giornata nazionale di vacanza, di festa, mentre negli Stati Uniti è diventato sinonimo di margherita, sombreri e feste in piazza. Sentiamo come ne hanno parlato i colleghi Alessandro Bertoglio e Giuseppe Bucci con un'espatriata.
Restringiamo un po' il cerchio e andiamo a celebrare la giornata non mondiale ma messicana.
Che è la giornata mondiale messicana a New York però.
Il 5 di maggio.
È vero. Liv Behre, ciao, come stai?
Ciao a tutti, benissimo, voi?
Tutto bene, New York, come te la passi?
Ce la passiamo molto bene, devo dire, tra pioggia e giorni caldi non si capisce mai bene come ci si sveglia la mattina, però
come qui.
Sono contenta che non c'è più la neve.
Come vabbè, qui, ecco, come ma vedi, cioè tu ti sei spostata a New York e il clima è identico, torna indietro.
E invece no? Identico, vedi, non ne basta la pena, non ne basta la pena.
Però a New York succedono tante cose, allora...
Tipo si fanno le feste che non esistono.
Si fanno le feste nazionali, ma fuori dai confini messicani. Raccontaci.
Giusto, sì. Allora, c'è questa festa che si chiama Cinco de Mayo, appunto il 5 di maggio, che è sempre stata una festa incentrata intorno al Messico, quindi messicana, gli americani vanno a mangiare i tacos e soprattutto vanno a bere le margaritas, che le bevono tutti i giorni, ma il 5 di maggio
un po'
sembra
di più.
Che
sono
le vendite salgano un po' di più,
sì.
E sono più buone il 5 di maggio. E una cosa che io, anche molto da ignorante, un po' vivendo qua da così tanto tempo, pensavo che fosse proprio una festa nazionale in Messico, e domenica, quando con i miei amici stavo mangiando dei tacos, ho detto, ma è la festa nazionale che... E invece loro dicono, ma in Messico non è che la celebrano, è proprio una festa messicana in America, celebrata da messicani spesso in America, però che in Messico non ha questo gran valore. E se mi ha lasciato un po' stupita, perché qua è una cosa talmente grande, cioè 5 di maggio, 5 di maggio, e invece in Messico è semplicemente il 5 di maggio.
Probabilmente, perché a New York c'è una forte comunità di gente che arriva dallo stato di Puebla, che è l'unico dove si celebra, perché è il giorno della battaglia di Puebla quando il Messico ha battuto le truppe francesi.
Lo sta leggendo su Wikipedia.
Certo, ovviamente.
Lo sta leggendo lì. No, infatti volevo proprio raccontarvi questo, che infatti più che New York, che ci sono più messicani di Puebla, è più il simbolo, il fatto sì. che è un po' simbolico che i messicani appunto hanno prevalso sulla Francia e quindi hanno visto questa battaglia come una vincita contro l'Europa un pochettino, e quindi che loro si sono riusciti un po' ad elevare rispetto ad altri paesi. Mm. Quindi i messicani qui per una questione di identità e di mantenere la propria identità, ma anche un po' insomma sentirsi orgogliosi di essere messicani, hanno cominciato a festeggiare questo 5 di maggio in maniera molto più sentita che in Messico, e facendo così si sono fatti un po' questa fama del 5 di maggio, e quindi ormai anche tutti gli americani non messicani hanno cominciato a mangiare i tacos anche loro.
Ma cosa, 5 di maggio. Cosa succede? Si mangia solo i tacos oppure vanno tutti in giro con il cappello gigante, si siedono a fare la pennichella,
la serenata, sì.
Seduti all'angolo della strada?
Assolutamente. Assolutamente. L'unico problema è che qua in America, in molti stati, soprattutto New York, non si può portare alcol al di fuori dei ristoranti, quindi non vedi proprio la gente in giro con la corona
nel sombrero,
o con la margherita. Esatto, ma è proprio così. Infatti ci sono un sacco di persone che vanno proprio in giro col sombrero, un sacco di ristoranti messicani che fanno tutti questi special di tacos e nachos e margarita, che danno fuori proprio in festa questi sombrero, e quindi vedi davvero tanta gente che proprio festeggia, che si mette insomma giacche o non giacche proprio di heritage, come lo chiamano loro, messicano, e fanno questa gran festa. Cosa che devo anche dire, che in generale qua negli Stati Uniti il Messico ha una grande influenza, soprattutto culinaria. Gli americani vanno pazzi per i tacos e per i nachos e tutto questo Tex-Mex, anche un po' che è più vicino al giugno Texas, un po' nelle regioni del Messico. Però il 5 di maggio è ancora di più, c'è ancora più festa.
Questa era Liv Behre con Danny Rauseo e Alessandro Bertoglio. Per capire di più cosa succeda il 5 di maggio, abbiamo sentito a New York e negli Stati Uniti è una festa molto sentita, diventata una specie di evento commerciale con marchi di birra e tequila, ma alla base diciamo che c'è un fenomeno, un evento storico messicano. Dunque, continuiamo in musica, e che musica, non vorrei dire. Comunque questo è uno Sting d'annata e un brano scritto dopo che suo padre è mancato, è una riflessione personale con dei grandi arrangiamenti. From the river, and I'd bury the old man. I'd
like a silent cheer.
Tracce.
Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna, ed abbiamo capito per bene il termine insieme. Mentre il sole alle spalle pian piano va giù, e quel sole vorresti non essere tu. E così hai ripreso a fumare, a darti da fare, è andata come doveva, come poteva. Quante briciole restano dietro di noi, o brindiamo alla nostra o brindiamo a chi vuoi. L'amore conta, l'amore conta, conosci un altro modo per fregar la morte, nessuno di peccato per quelle promesse oneste ma grosse, ci si sceglie per farselo un po' in compagnia. Questo viaggio in cui non si ripassa dal via, l'amore conta, l'amore conta, e conta gli anni a chi non è mai stato pronto. Per il tempo
conta, l'amore conta. Conosci un altro modo per fregar la morte. Nessuno dice mai se prima o se poi. E forse qualche Dio non ha finito con noi. L'amore conta, l'amore conta. E quando ti risai che la
direi che è una visione assolutamente concreta dell'amore da parte di Ligabue. Scevra, come si dice, da qualunque retorica. Questo è un brano che è sempre bello riascoltare. Dunque, adesso ci occupiamo di una religione. Con oltre 500 milioni di fedeli nel mondo, il buddismo è oggi una delle grandi tradizioni spirituali globali, che nasce oltre 2500 anni fa nel nord dell'India. Ascoltiamo questo Aquarius fatto dai colleghi di Rete 3 che ce ne parla.
We have a lift off. Aquarius.
Praticare il buddismo significa impegnarsi in una lotta tra le forze negative e positive che ci sono dentro di noi. Attraverso la meditazione e la crescita della consapevolezza possiamo, secondo la filosofia buddista, liberarci dalle emozioni negative come l'ira e l'avidità, riconoscendo la loro natura illusoria. E allo stesso tempo è essenziale sviluppare gli elementi positivi dello spirito attraverso azioni e pensieri nobili che abbiano come fine quello di aiutare tutti gli esseri viventi. Lo scopo del buddismo è liberare l'uomo dalla sofferenza insita nel ciclo continuo delle reincarnazioni, raggiungendo l'illuminazione, uno stato di pace totale in cui non esistono illusioni né passioni. Ponendosi questo obiettivo è possibile vivere un'esistenza piena e felice e affrontare i momenti più difficili con serenità, accettando con tranquillità perfino la morte. Studiare le tappe del sentiero che conduce all'illuminazione e gli insegnamenti che vengono dati è indispensabile per le nostre menti. Innanzitutto, secondo i buddhisti, bisogna portare rispetto a tutti gli esseri senzienti, perché tutti hanno la natura di un Buddha, e anche il più piccolo degli insetti ha quindi una parte altamente spirituale e sublime, che è la buddhità. Ed è proprio questo aspetto meraviglioso e puro che va coltivato, e per farlo è necessario ascoltare gli insegnamenti del Buddha. Le sacre scritture dicono che il Buddha, i suoi insegnamenti e la comunità spirituale sono gli oggetti di rifugio per chi desidera la liberazione. In generale esistono molti modi di cercare rifugio, come quando ci sentiamo bruciare dal calore del sole e prendiamo rifugio all'ombra di un albero. Allo stesso modo, nella speranza di un beneficio e di una ricompensa temporanea, qualcuno si rifugia nelle divinità e negli spiriti locali. Mentre per i buddhisti il vero rifugio è il vero stato della cessazione della sofferenza, il cosiddetto nirvana. Il nirvana, questo stato di pace, è uno stato libero dalle emozioni perturbatrici che possiamo raggiungere all'interno delle nostre stesse menti. Le emozioni perturbatrici dipendono dall'ignoranza e a causa di questo stato mentale indisciplinato accumuliamo azioni negative, causa delle sofferenze, della continua rinascita nel ciclo dell'esistenza. Perciò bisogna sconfiggerla impegnandosi nella pratica dei tre addestramenti: morale, meditazione e saggezza, saggezza però unita alla compassione. La saggezza è frutto di uno studio corretto degli insegnamenti del Buddha, che gradualmente aiuta a disciplinare la mente, perché nella filosofia buddista si ritiene che i fatti non siano generati o motivati da fattori esterni e neanche da cause permanenti. Si mettono invece in relazione l'esperienza della felicità e della sofferenza e le loro cause con le nostre stesse azioni. E poiché i problemi e la sofferenza derivano da uno stato indisciplinato della nostra mente, la felicità di fatto è nelle nostre mani, dipende insomma solamente da noi. Insomma, secondo gli insegnamenti del Buddha, se si conosce quello che bisogna fare e ciò che va evitato, si troverà senza sforzo la felicità.
Queste erano le note della rubrica Aquarius. Effettivamente, dietro l'immagine occidentale, così un po' patinata, della mindfulness, insomma, c'è una storia lunga millenni che continua oggi ad evolversi per quanto concerne il buddismo. Questo è Zucchero, questo pop che diventa diffusissimo nella fine degli anni 80 con Le Mani, con questa canzone. Io vi saluto, Tracce finisce qui, vi ringrazio per averci accompagnato. Le Tracce tornano domani come d'abitudine dal lunedì al venerdì, sempre dalle 14:15. Grazie per aver interloquito con noi tramite i messaggi WhatsApp allo 076 321 1113. Buona continuazione d'ascolto.
Grazie.